Oh oh oh, cari giocatori, cari gamer, cari ascoltatori di Radio Fab, quasi buon Natale. Eh sì, siamo in piena vigilia, in precena, sperando che qualcuno di voi stia facendo aperitivo, se lo merita. Il 2024 è stato lungo, per certi versi anche tedioso e fastidioso, ma ci siamo, abbiamo quasi finito. Avremo anche una bella puntata il 31, perché non ci facciamo mancare niente, non ci faremo mancare niente. Probabilmente già la prossima puntata saremo già ubriachi alle 18, ma va benissimo così. Quindi arriveremo alle 18.30 ubriachi come delle... ci siamo capiti, e inizieremo a fare la nostra puntata. Ma andiamo con ordine, ovviamente. Base logicamente natalizia, quindi una Jingle Bells, praticamente punk rock. Ma il gioco non è punk rock, perché il gioco è medievale. Sì, perché oggi, avete visto i social, parliamo di Heretic, un classico degli anni 90, né più né meno. Uno dei giochi che ho letteralmente divorato. È anche evidente che sia il giorno di Heretic, perché esattamente 24 ore fa ha compiuto 30 anni, perché è stato pubblicato il 23 dicembre 1994. Quindi per i primi 30 anni di Heretic, la nostra puntata dedicata ad Heretic. Allora, andiamo con ordine. Parleremo dopo di tutto il resto, ma intanto facciamo un po' di trama, perché noi ci troviamo in un mondo che è stato conquistato da Dsparil, il cattivone di turno, uno dei cavalcatori di serpenti, i Serpent Riders, che sono gli esseri malvagi che provengono dal vuoto dell'extramondo. Quindi già iniziamo ad avere un po' di cagotto, perché dobbiamo immaginarci di trovare i cattivi più cattivi del mondo. Evocando legioni di mostri, Dsparil è riuscito a sottomettere al suo volere tutte le popolazioni e a instaurare il suo dominio di terrore, di crudeltà, di cattiveria. Addirittura è riuscito a farsi venerare come un dio, quindi una cosa totalmente fuori di testa. Però ci sono, diciamo così, i buoni, definiamoli così. Ci sono gli elfi, tra cui Corvus. E tranquilli, questa volta ci si può fidare degli elfi, con buona pace del nostro adorato Ghibli. Corvus è il buono della situazione, Corvus è colui che dovrà salvare il mondo, e si mette alla ricerca del boss, del cattivone, e con l'aiuto del tomo del potere e delle armi degli antichi si fa strada tra le legioni di cavalcatori di serpenti e arriverà ad affrontarlo nella sua città subacquea. Non c'entra niente neanche Vulvia con la subacqueria, però per sommissimi capi questa è la storia di Heretic. Heretic è un signor gioco, ma Heretic, è anche un FPS, è uno sparatutto in prima persona. E se vi ricorda qualcosa collegato a Doom, beh sì, vi ricorda Doom, perché è stato pubblicato dalla ID Software e ovviamente sviluppato da qualcun altro, dalla Raven Software, una bellissima casa di sviluppo che ha fatto un sacco di roba interessante, ma ne parleremo dopo. Andiamo con ordine e riprendiamo a raccontare un po' le modalità di gioco di Heretic. Poi dopo facciamo anche un bel focus sulle armi, perché Heretic è diviso in tre episodi. Difficoltà crescente, ovviamente, perché nulla viene lasciato al caso. Quindi, intendiamoci, è anche un ordine non prefissato, quindi possiamo fare quel cavolo che ci pare. Dunque, abbiamo un mondo ambientato nella città dei dannati, City of the Damned, un borgo medievale assolutamente delizioso, solamente che è letteralmente infestato dai Serpent Riders, e non è bello. Troviamo, come diciamo così, alla fine del primo episodio, un boss simile ad un teschio che è chiamato Iron Leech, il cadavere di ferro meraviglioso, un boss cattivissimo tra le altre cose. Poi abbiamo un ambiente vulcanico, l'Elsmow, e il portale per uscire è bloccato da un immenso pseudo minotauro, una cosa veramente cattiva, grossa, e dobbiamo blastarla con estremo interesse. Poi abbiamo la città subacquea, che è la subacqueria dove si trova Dsparil, o sparigliamo le carte, chiamiamolo un pochino come cavolo ci pare, che sarà anche il teatro del confronto finale con il nostro adoratissimo, tra virgolette, boss cattivo. Poi, attenzione, ci sono anche degli extra. C'è un pacchetto di espansione, c'è stato un pacchetto di espansione che si chiama Shadow of the Serpent Riders, dove vengono aggiunti due nuovi episodi, l'ossuario e il dominio sagnante, che è il luogo di nascita del boss. Mondi che il nostro elfo Corvus deve attraversare a causa di una maledizione prima di fare il ritorno a casa. Dunque, vediamo quello che si può fare, vediamo cosa succederà, perché il nostro adoratissimo elfo dovrà anche utilizzare delle armi molto particolari. Utilizzerà delle armi particolari, ma queste le racconteremo più tardi. Torniamo da qualche minuto, continuiamo ad ascoltare la musica di Heretic sempre su Radio Fab e a tra poco. We'll be right back. E rieccoci qua, cari amici di Radio 8-Bit, bentornati. Quasi buon Natale, buona vigilia. Siamo ancora nel mondo di Heretic, siamo ancora in questa grande avventura, questa gemma del 1994 della Raven Software. Un pezzo di storia, né più né meno. Adorato, giocato, anche odiato per certi versi, perché... come ho detto prima, è stato distribuito, è stato pubblicato dalla ID Software. ID Software che è la mamma di Doom, o il papà di Doom, a seconda di come volete voi. Scegliete come vi pare. Bene, come tutti sapete, Doom e Doom 2 avevano dei codici, la invulnerabilità totale e tutte le armi. E erano IDKFA e IDDQD, l'invulnerabilità e tutte le armi IDKFA. Allora, siccome... sono diventati un po' celebri questi codici, i nostri della Raven hanno pensato bene di prendervi in giro, nel senso che se noi utilizziamo questi cheat su Heretic abbiamo degli effetti totalmente contrapposti. Con IDKFA praticamente abbiamo un protagonista solamente con il retro del bastone, mentre se utilizziamo l'invulnerabilità praticamente gli staccano la testa. Bene, ottimo direi. E tutto questo ci serve anche per raccontare, per spiegare quali sono le armi, perché il bello di questi videogiochi, così come di Doom, Doom 2 e ovviamente anche di Heretic, sono le innumerevoli tipologie di armi. Ovviamente abbiamo l'arma iniziale, la più triste, la bacchetta magica, e che stranamente ho utilizzato un tono di voce misto tra Gilderlock e Piton, però ok, no, bacchetta magica. Arma base per il nostro Corvus, non eccessivamente potente. Un cristallo praticamente sulla punta di un bastone che lancia, diciamo, qualcosa che cerca di distruggere gli avversari. Ci riesce, ma insomma. Poi c'è la balestra era, che è praticamente l'equivalente della doppietta di Doom, una meraviglia, io adoro la doppietta su Doom. Poi abbiamo l'artiglio di drago, che praticamente scarica elettrica, una scarica elettrica, il bastone della fenice che lancia un proiettile che all'impatto si trasforma in un uccello di fuoco. E qui Silente avrebbe gioito in maniera furibonda. I guanti del necromante e poi la mazza di fuoco, che praticamente una serie di raffiche, di piccole sfere esplosive, e bella anche quella, personalmente l'ho adorata tantissimo. E insomma, questi qua erano, diciamo, tutti i vari ammennicoli a livello di armi che potevamo utilizzare con Heretic. Poi, attenzione, c'erano anche degli oggetti, perché è stato il primo sparatutto a introdurre l'uso dell'inventario, che, diciamo, era il plus rispetto a Doom, in cui gli oggetti venivano raccolti e venivano utilizzati, non c'era la possibilità di sfruttarli a nostro piacimento. Praticamente noi avevamo una serie di oggetti, e questi erano il tomo del potere, che era... diciamo un boost temporaneo per le armi, il Morphovum che lanciava le uova da un arco orizzontale e questo raggio, diciamo, si apriva a ventaglio. Molto, molto interessante, perché tutti i nemici si trasformavano in galline. E sì, tra le altre cose Corvus veniva beccato se si avvicinava troppo. Ah, non funzionava con i boss. Poi la maschera dell'ombra che rendeva il nostro protagonista trasparente e invisibile. Però cosa succedeva? Se lanciavamo un attacco, niente, non funzionava, venivamo beccati. C'è la torcia, ovviamente, anche questa utilizzata nelle zone logicamente più buie, però una volta esaurita non si poteva più utilizzare. Una fiaschetta per ricaricare i punti vita di Corvus, le ali dell'ira che permettevano a Corvus di volare, il dispositivo del caos che teletrasportava il nostro protagonista all'inizio del livello, la bomba a tempo degli antichi, praticamente è una sorta di bomba a orologeria, né più né meno. L'anello di invulnerabilità che era meraviglioso, era praticamente tipo la stella di Super Mario, e poi l'urna mistica che riportava l'energia vitale a palla per Corvus. Ed è interessante, sono delle cose cosine molto interessanti che potevamo utilizzare a nostra discrezione. E detto questo, bello. Non possiamo dire altro, perché comunque il nostro John Romero, il nostro cofondatore dell'ID Software, ci vide parecchio lungo, perché lo sviluppo, diciamo così, della Raven Software è stato estremamente intrigante. E che devo dire, è stato tanto divertimento. Ed è ancora divertimento, perché da qualche parte credo si trovi il codice sorgente, quindi potete tranquillamente utilizzarlo a vostro piacimento. Ma va bene così. Ora, un po' di respiro. Continuiamo a sentire la musica di Heretic e torniamo per l'ultima parte, e poi finalmente vi lascio libero e potete andare a sfondarvi di cibo.
Thank you.
Rieccoci qua, Radio 8 Bit, ultimi minuti, stoppate un attimo l'aperitivo, perdete quei pochi minuti con noi ancora e poi tornate a bere come dei disperati, che va sempre bene. Dunque, facciamo un po' di luce sulla Raven, ma prima di fare luce sulla Raven, logicamente parliamo anche di colui che ha composto le musiche, che è Kevin Shilder, compositore molto molto dotato, assolutamente, ma soprattutto legato anche alla storia, se non soprattutto alla storia della Raven, perché infatti, oltre ad aver, diciamo così, lavorato per Heretic, e ovviamente Heretic 2, ha lavorato anche per Hexen. Hexen è il seguito diretto di Heretic, sia 1 che 2, logicamente, ed ovviamente Hexen ha anche un seguito, e quindi Hexen è il prequel di Hexen 2. Hexen in tedesco vuol dire streghe, quindi potete immaginarvi assolutamente bene cosa, di che cosa parliamo. I giochi sono usciti praticamente a brevissima distanza gli uni dagli altri. Se il primo Heretic è di fine 94, del 23 dicembre del 94, Hexen è del 95, mentre Hexen 2 è arrivato un pochino dopo, nel 97, già con grafica molto migliorata rispetto all'originale, e secondo me Hexen 2 è il migliore di tutta la baracca, però gusti estremamente personali. Ovviamente Heretic è molto più importante dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dell'innovazione, quella che abbiamo detto prima, l'utilizzare gli oggetti a nostro piacimento. Ma prima di arrivare ad Heretic, la Raven aveva già rilasciato diversi giochi, e tra questi secondo me un gioco assolutamente notevole, che è Shadow Caster. Anche questo è un FPS da un certo punto di vista, perché è un gioco di ruolo molto molto bello, uscito nel 93, pubblicato dalla Origin dopo l'acquisizione dell'Electronic Arts. Insomma, è un gioco che ha avuto un sacco di successo. Anche questo si trova anche, diciamo, piuttosto facilmente sia da emulatore che credo si trovi. Vediamo su GOG un attimo, vediamo online, consigli per gli acquisti dell'ultimo secondo. Allora, entrate sul portale di GOG, Shadow Caster. Ce l'abbiamo? No, attenzione, Shadow Caster non è disponibile, va bene, si trova però comunque tranquillamente in emulazione, lo trovate con una facilità estrema. Bello, per questo l'ho giocato tantissimo, scoperto ovviamente dopo Heretic. Tornando alla Raven, fondata nel 90, è attualmente esistente perché è diventata parte degli Activision, stavo facendo una crasi tra un po' di cose, Activision Blizzard, il gruppo però diciamo Xbox Game Studios, ed è attiva bene, perché ovviamente dopo aver fatto Heretic ed Hexen ha iniziato a lavorare su Star Trek, Elite Force, Jedi Knight 2, insomma X-Men Legend, ha fatto un sacco di roba, ed è arrivato anche poi a mettere mano su Call of Duty Modern Warfare 3, Modern Warfare Remastered, Warzone. Insomma, è una compagnia che attualmente è sussidiaria dell'Xbox Game Studios, logicamente, ed è estremamente importante. Ha fatto un sacco di giochi interessanti, nonostante un po' di, diciamo così, di maretta a causa di scarse vendite di Wolfenstein, il gioco del 2009, quello che un po' di tempo fa abbiamo detto che era un pochino, diciamo, controverso, nonostante Wolfenstein sia un brand che praticamente vende solamente con il nome, però in quel caso non venne recepito bene, e vabbè, pace. Però ancora esiste la nostra Raven e continua a fare giochi estremamente validi, anche se lo ammetto in maniera estremamente limpida, non sono un fan di Call of Duty, non ho mai apprezzato, diciamo così, più di tanto quella tipologia di giochi. È adorato, non faccio fatica a capire perché, però non è la mia cup of tea, come si suole dire. Comunque, siamo arrivati alla conclusione, avete tutto il tempo per giocare, per divertirvi e soprattutto per, tra le altre cose, sfruttare alcuni sconti che potete trovare sui vari, diciamo così, venditori online. Quindi sicuramente tutti quanti avete o un account Steam o GOG o Epic, quindi ci sono sconti e potete farvi del male, nel vero senso della parola. Quindi, detto questo, ragazzuoli, ci vediamo tra una settimana, anzi, ci ascoltiamo tra una settimana con l'ultima puntata del 2024, perché sarà il 31 dicembre del 2024, quindi saremo ancora con voi per una puntata tra... lo scoprirete la settimana prossima. Una piccola grande sorpresa, perché parleremo di un gioco fondamentale. Non voglio dire altro. Appuntamento alla prossima settimana. Posate il fiasco del vino. No, non posso. Bevete, che ci vuole. La cena di Natale spesso e volentieri bisogna viverla con un po' di brio. E non dimenticate di vedere Una poltrona per due, ovviamente. Alla prossima settimana.